Allora, quando sono le 17:39, siamo in diretta con Fulvio Vassallo. Buonasera. Buonasera, noi chiamiamo anche da una città che sui profughi purtroppo è riuscita a farsi sentire molto. Una vicenda, penso quella dei profughi, anche seguendo tutto il materiale che state producendo, che va anche al di là della questione in specifica in sé e carica di mistificazioni, no?
Purtroppo sì, diventa materia di campagna elettorale in continuazione, una campagna elettorale permanente che poi si accentua all'approssimarsi delle scadenze. E il dramma è che
Scusi,
se non
potrebbe
siamo
parlare un po'
attenti.
più forte, più vicino al telefono, per favore, che sentiamo bassissimo.
Dicevo, è un problema che si accentua in occasione delle campagne elettorali, ma poi è sempre una campagna elettorale, diciamo, strisciante per tutto l'anno. Perché purtroppo alcuni partiti in Italia hanno scelto questa come tematica sulla quale fare scatenare una guerra tra poveri, senza che così si possano individuare le vere responsabilità di cattiva gestione del sistema. Ricordo che c'è un'inchiesta partita da Roma su Mafia Capitale che coinvolge proprio il sistema di distribuzione dei migranti tra i diversi centri di accoglienza, i CARA. Ed è un'inchiesta sulla quale ancora la magistratura ha cercato delle risposte ed è partita già diversi mesi fa. È stata istituita a Roma una commissione da parte della Camera di indagini sui centri, è stata istituita a novembre e ancora questa commissione non ha fatto le visite, forse comincerà questa settimana. Cioè, si percepisce che in realtà fare luce su questa materia spaventa e ci sono interessi di centinaia di milioni di euro. Tra l'altro voglio ricordare che molto spesso questi soldi non vanno neanche agli operatori che vengono pagati con grande ritardo, vengono licenziati dopo aver fatto mesi di lavoro volontario e in pratica c'è un sistema di gestori da Gradisca di Sonso sino a Trapani che con diverse caratteristiche e sfumature certamente, tuttavia non contribuisce né all'efficienza del sistema né alla sua trasparenza.
Infatti, anche qua, perché ci sono molte mistificazioni, si va a sprombattuto. Siamo partiti dal fatto che le 35 euro al giorno venivano date ai profughi. Falsissimo.
Falso.
E adesso, ad esempio, qui in Veneto si è arrivati addirittura a una proposta per cui si dice che se un anziano ospita in casa un profugo, gli danno 35 euro al giorno. E anche questo.
Inverificabile, anche se la circostanza che le persone che possano praticare un'accoglienza diretta la possono praticare con un dovuto supporto non è per il tutto da scartare, però certamente in questo modo è soltanto demagogia, lo so per sicuro.
Infatti, anche perché lavorando nel campo quei 35 euro non vanno a pagare, non dovrebbero pagare
Sì,
soltanto il
ma poi
fatto che viene dato un tetto.
si nascondono circostanze essenziali. In Italia una procedura per il riconoscimento dello status di asilo dura un anno e mezzo. E chi ha il diniego e deve fare ricorso davanti a un tribunale, per avere giustizia, può aspettare anche un anno e mezzo per la prima udienza e ancora un altro anno per la sentenza. Quindi abbiamo un sistema amministrativo per quanto riguarda la procedura presso i centri, presso le commissioni territoriali e poi per eventuali ricorsi in tribunale è un sistema che costringe le persone a stare nel limbo per 3-4 anni e quindi a questo punto i costi esplodono e nessun sistema può reggere una tale lentezza di procedure. Se ci fosse il coraggio di andare a procedure più veloci, probabilmente i costi dell'accoglienza crollerebbero e anche i posti che ci sono sarebbero sufficienti per tutti, senza bisogno di andarsi a inventare strutture improponibili come i bed and breakfast, gli alberghi privi di qualunque forma di assistenza, di mediazione e anche linguistica. Abbiamo centri nei quali i migranti non vengono neanche seguiti da un mediatore linguistico-culturale. E poi ci sono le categorie vulnerabili, penso ai non accompagnati, alle tantissime donne vittime di stupro in Libia, che difficilmente trovano percorsi all'altezza delle domande di sostegno che hanno.
Perché queste procedure, anche qui mi è capitato a volte di cercare di seguirle, le persone veramente rimangono bloccate in un limbo di non esistenza e poi ci si stupisce se si arrabbiano dicendo: ma come, li trattiamo, gli diamo gli hotel a 5 stelle e loro si permettono di reclamare, perché questa è un'altra delle
Sì,
frasi
ma gli
più
alberghi a 5
utilizzate.
stelle sono sono alberghi vuoti, vuoti da anni, inefficienti per i gestori, spesso sono anche dei mostri urbanistici, e sono luoghi distanti dal centro delle città, luoghi di emarginazione e di esclusione, che vanno bene forse per una comitiva turistica con un bel pullman che li va a prendere e accompagna sulla spiaggia o in montagna, ma sono sicuramente poco indicati per dei migranti che poi sono costretti a percorrere 10 km per raggiungere il centro abitato più vicino, per esempio. Basta fare un giro in Sicilia per vedere, e anche in Calabria, per vedere come sono ubicate queste strutture. Vorrei anche ricordare che sino a luglio del 2014 tutta l'accoglienza è stata concentrata sulla Sicilia e in minima parte sulla Calabria. Parliamo già di decine di migliaia di persone. Voglio ricordare che soltanto nella provincia di Trapani noi abbiamo più di 30 centri di accoglienza straordinaria e un totale di 1.800 persone accolte in una sola provincia siciliana. Quindi credo che anche se in Sicilia c'è un numero di immigrati residenti inferiore a quello di altre regioni, debbano anche però considerare le esigenze e i costi che impongono strutture di prima accoglienza e quindi capire che quest'onere va distribuito in modo equo su tutto il territorio nazionale. Poi certo non sarà risolutivo il centro con 70 posti in Val d'Aosta o le strutture con 200 posti nel Veneto, però ci sono anche, diciamo, dei segnali di politica e di condivisione che in un paese che ambisce ancora a definirsi unito, con un'unica, diciamo, appartenenza nazionale e statale, sarebbe, diciamo, il minimo per esprimere appunto nei fatti questa solidarietà. Tra l'altro il vero problema oggi non è tanto dei migranti che si trasferiscono da una regione all'altra, quanto quella della maggior parte dei migranti che si trasferiscono verso altri paesi europei. E qui il governo dovrebbe negoziare una modifica rapida del regolamento Dublino, perché altrimenti il vero rischio non è tanto che i migranti arrivino in Veneto dalla Sicilia, ma che ritornino perché la Germania, l'Olanda, la Svezia applicano il regolamento Dublino e li riportano magari in Italia e magari poi vengono assegnati anche nelle regioni in Italia o vengono respinti nel tentativo di andare verso altri paesi, poi vengono riportati in Trentino, vengono riportati in Lombardia. Questi sono i problemi reali che si dovrebbero affrontare a livello europeo, che purtroppo però si sono evasi fino all'ultimo Consiglio europeo.
E con un aggravante, secondo me, che riguarda proprio anche l'Italia, perché come al solito qui in Italia piacciono le emergenze, però era un paio d'anni che questa emergenza era prevista e prevedibile, quindi si sarebbe potuto approntare un sistema efficace per accogliere questi profughi.
Ma in Italia si è pensato che con la politica dei respingimenti verso la Libia, inaugurata da Maroni nel 2009, potesse ridurre il numero di persone che arrivavano e quindi il sistema degli SPRAR nel 2011, sostanzialmente all'inizio dell'anno, era arrivato ai centri gestiti dai comuni, di accoglienza dai comuni, era arrivato attorno a 4.000 posti. Avevamo forse poi 3.000 posti nei CARA, all'epoca c'erano 1.000 posti nei centri di identificazione ed esclusione. Sostanzialmente siamo partiti con una valutazione che il sistema andava bene anche con 10-15 mila posti nel suo complesso come centri per stranieri, quando poi invece soltanto nella seconda metà del 2013 sono arrivate più di 40 mila persone.
E nulla da allora è stato fatto. E questi numeri, tra l'altro, danno anche idea della
È stato
propaganda,
fatto.
perché parlano di invasione. Siamo un paese di 60 milioni di abitanti.
Sì, diciamo, questo è un discorso anche europeo, perché alla fine sono arrivati in Europa lo scorso anno dall'Italia a 100.000 persone circa, in gran parte sono richiedenti asilo, somali, eritrei, siriani, tantissimi, tutti persone che hanno diritto ad avere riconosciuto uno status legale in base alla Convenzione di Ginevra e ai regolamenti e alle direttive europee, quindi persone legali che hanno diritto a essere accolte in base a obblighi internazionali che incombono sull'Italia, appunto. E noi abbiamo un movimento di migranti per lavoro, sia in uscita, anche italiani purtroppo, che in ingresso, l'Unione Europea, penso rumeni, penso bulgari, che è enormemente superiore, che si inserisce poi nelle maglie del lavoro irregolare, deprimendo anche le condizioni lavorative di chi opera in certi settori produttivi, che sfugge a qualunque controllo da parte dell'INPS, che è sfruttato da molti operatori economici perché permette di abbattere i costi di produzione e quindi di essere concorrenziali sui prezzi. Tutto questo non si dice, si guarda centinaia e centinaia di migliaia di persone, si può calcolare che all'incirca mezzo milione di persone, di stranieri, entrino in Italia per lavoro per dei periodi brevi e poi si trattengono con la scadenza del visto, oppure tornino al loro paese e poi tornino ancora un'altra volta in Italia. Rispetto a questo, naturalmente, non si dice niente. Se poi arrivano 60-70 mila richiedenti asilo in un anno e in una regione ne arrivano 200, scoppia lo scandalo. Evidentemente, sono due pesi e due misure. Probabilmente quello che si va perdendo è la dimensione proprio della persona umana, nel senso che si considerano le persone che arrivano come numeri, problemi, fonte di deficit nelle spese del comune o della regione, senza ricordarsi che sono persone che lasciano alle spalle tragedie terribili e che spesso portano anche sul loro corpo i segni di queste tragedie.
Infatti anche l'altra sera vedevo uno dei commenti che stanno girando. Altro che profughi, vedo arrivare soltanto ragazzotti giovani e sani. Anche perché, però, senza calcolare che se non sei così, muori prima di arrivare.
Appunto, a parte che magari sono sani visti da fuori, però sono persone che se sono passate nei campi profughi in Libia hanno visto uccidere qualcuno, hanno visto abusare una donna proprio nella cella accanto alla loro. Sono tutte persone che hanno fatto esperienza in Libia di detenzione, di sequestro di persone in molti casi, se sono stati sequestrati, come avviene normalmente dalle bande criminali più estremisti sui barconi. Quindi da questo punto di vista, naturalmente poi una volta arrivati in Italia, ad esempio in accoglienza, in Sicilia anche io li ho visti in qualche modo rinfrancati, li ho visti anche rivestiti, perché ci sono anche strutture in Sicilia, penso alle Caritas, ma anche strutture laiche che, non solo in Sicilia tra l'altro, sanno prestare accoglienza e aiutano le persone a ripartire. Però una considerazione superficiale non basta dall'esterno di come appaiono. Occorre per ciascuna persona capire anche che tipo di storia si lascia alle spalle e soprattutto capire che non è un favore che noi gli stiamo facendo permettendogli di entrare in Italia, ma è l'adempimento di un dovere che deriva da convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto. Quindi o si denunciano queste convenzioni, si ritira da questi stati internazionali, e qualcuno magari lo può pure proporre se si vuole, oppure noi dobbiamo accogliere necessariamente queste persone. Poi il loro costo, se le procedure amministrative in capo alle prefetture e alle questure non fossero così lunghe, potrebbe essere, non dico dimezzato, ma ridotto anche a un quarto di quello che è il costo attuale, perché se una persona deve aspettare un anno e mezzo per avere i documenti di soggiorno o per avere un diniego da parte della commissione, poi fare un ricorso che può durare un altro anno e mezzo e talvolta in sede di ricorso il 40% dei casi va favorevolmente per chi fa il ricorso, 40% dei casi. Quindi se si devono tenere per 3 anni persone in un limbo a spese, ecco, della collettività, è chiaro che queste persone non possono intraprendere i percorsi di autonomia, mentre l'obiettivo dovrebbe essere accelerare al massimo la concessione dei permessi di soggiorno anche per motivi umanitari e favorire i percorsi di autonomia e di mobilità successiva. Perché molte di queste persone non hanno nessuna intenzione di restare, in effetti, di restare in Italia.
Sì, ho avuto l'esperienza con un ragazzo eritreo di 15 anni e sono andato a prendere i servizi sociali, l'ho caricato sul pulmino e le prime due domande che mi ha fatto in inglese: qual è la città in Italia in cui c'è più lavoro, qual è il paese in Europa in cui c'è più lavoro? Queste sono state le sue prime domande e l'indomani, convocato i servizi sociali, ha chiesto di poter lasciare i servizi sociali e ha continuato il suo viaggio.
Capiscono molto presto che in Italia non ci sono prospettive di lavoro neanche per gli italiani. Tra l'altro, se si prendono le statistiche, noi vediamo che abbiamo avuto lo scorso anno un saldo di migranti entrati via mare attorno a 70-80 mila. Non ho le cifre proprio esatte, ma attorno a 60 mila giovani italiani hanno lasciato il nostro paese. Ora, questo in qualche modo è anche un fatto che può rientrare in una mobilità europea, però certamente la crisi economica sta accentuando i fattori di mobilità più in uscita dall'Italia che non in ingresso. Ci sono anche molti migranti con permesso di soggiorno che, per lavoro che lasciano l'Italia perché non c'è più un datore di lavoro che gli firma un contratto o loro stessi non trovano più un lavoro e non vogliono accettare il ricatto di passare dal lavoro regolare al lavoro in nero come spesso viene proposto.
Sì, ho visto anche qui tutto il Veneto, comunque, considerando i dati delle anagrafi, sono più le cancellazioni dei Veneti verso l'estero che le richieste di iscrizione da stranieri per il Veneto. che questo forse è dato, esatto. Proprio viene cancellata la residenza in Veneto e viene spostata in un paese nazionale. All'estero.
Sì, sì, è un dato nazionale questo ormai, ci sono i dossier della Caritas, il dossier statistico IDOS, l'Istat, insomma sono cifre difficilmente contestabili. Quindi l'allarme dell'invasione non c'è, ovviamente se poi noi ci comportiamo in determinati paesi con missioni militari, favorendo magari una parte delle milizie in lotta contro le altre, non favorendo i processi di pace, come sta avvenendo da mesi in Libia, naturalmente se un territorio sfugge al controllo di autorità costituite poi può succedere di tutto per quanto riguarda le partenze, però comunque, come dimostra anche il 2011, quando ci fu la guerra in Libia, tratta di fenomeni circoscritti a pochi mesi, perché poi in un modo o nell'altro le autorità si ricostituiscono e il movimento, le partenze dei migranti diminuiscono. Questo l'abbiamo visto nel 2011 e in qualche modo lo vediamo anche adesso, perché abbiamo avuto delle fasi di afflusso massiccio, ma abbiamo anche in questi giorni delle fasi nei quali non si registrano praticamente arrivi. Oppure sono le forze dei paesi di transito che bloccano le persone. Voglio ricordare che è notizia di stamattina, la Guardia Costiera tunisina ha bloccato un'imbarcazione con una cinquantina di persone a bordo, diciamo ha salvato, usando il termine che si porta in media internazionali, e ci sono state 5 vittime, 5 morti. Non conosco le circostanze di questo intervento della Guardia Costiera tunisina, ma fa riflettere che le autorità dei paesi di transito in qualche modo stanno riprendendo un controllo delle partenze, impedendo a molte persone, dalla Libia hanno bloccato centinaia e centinaia di persone in partenza da Misurata, per esempio, anche da Zuara, che è il paese più a ovest che confina vicino al confine con la Tunisia. Ci sono anche in Libia, con tutta la situazione che c'è in Libia, interventi da parte di mezzi riconducibili alla Guardia Costiera, diciamo delle autorità che controllano poi le città, perché in Libia si può parlare non di Stato ma di città, di autorità che controllano le città, che in qualche modo controllano anche le coste e impediscono le partenze verso l'Europa. Ovviamente nessuno ci racconta quello che succede poi delle persone che vengono riportate indietro. Sulla Libia abbiamo testimonianze molto precise delle condizioni indegne nelle quali vengono poi trattenute nei centri di detenzione amministrativa, nelle prigioni.
Va bene, noi la ringraziamo anche per questo aggiornamento, perché è utile anche avere del materiale per rispondere direttamente in giro per la strada a tutta la canea che viene sollevata in negozi, nelle piazze. Forse può essere utile a volte avere qualche dato oggettivo con cui poter contrastare quello che si sente per strada.
Sì, diciamo che la rete offre a chiunque voglia la possibilità di approfondire, andando anche su siti istituzionali dai quali emerge come tanto senso comune sia frutto di malafede, disinformazione e strumentalizzazione.
Va bene, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e ci risentiremo sicuramente in seguito.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, buona serata. Grazie.
Allora, facciamo un dopo aver ascoltato Fulvio Vassallo, intervista a Fulvio Vassallo, e io direi di ascoltarci un brano di Silver Montezaio Memorial Orchestra, si chiama Austerity Blues, e ce lo ascoltiamo e dopo partiremo con un altro collegamento.
No, abbiamo finiti, dai.
Ah, l'abbiamo finiti. Quindi, allora,
cioè, quanti ne vuoi fare? Cioè, quattro collegamenti pomeriggio,
allora,
mi sembra
bene,
abbastanza.
Allora, però comunque dai, ci inventeremo qualcosa.
Padova, mi sa che anche questa volta la perderemo, dove comunque gli antirazzisti...
Ci manca Padova, vediamo un attimo se riusciamo per Padova.
Non so, visto che gli antirazzisti, non so se c'è ancora in corso, perché ho visto che hanno già messo uno striscione di fronte al comune di Padova, proprio sul portone, e non ho più avuto notizie, quindi ho paura che sia nel frattempo sia anche terminata il presidio, perché non gira più niente. Comunque adesso vedremo.
Vediamo se riusciamo a collegarci per Padova. Comunque state con noi, perché qualcosa comunque ci inventiamo.
State tuned.